City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
Buonasera, benvenuti a Smart City. Torniamo a parlare di eolico galleggiante stasera e domani sera qui appunto a Smart City. Abbiamo già raccontato altre volte di come questa tecnologia oggi agli albori sia di grande importanza per andare a prendere il vento che soffia sul mare, soprattutto nel Mediterraneo, la cui profondità quasi ovunque elevata impedisce di impiantare le pale eoliche direttamente nel fondale marino, come si fa nell'eolico offshore, per così dire, tradizionale. Perché cercare il vento sul mare? Per allontanare anche questi impianti dalla vista e per andare a prendere il vento dove c'è, e il mare normalmente è un luogo ventoso. L'Italia ha quindi ottimi motivi, come quelli che ho appena indicato, per puntare sullo sviluppo dell'eolico galleggiante, e si sta attrezzando. Il PNRR prevede delle prime installazioni operative al 2030, sono stati ormai presentati già diversi progetti, e intanto RSE, cioè Ricerca Sistema Energetico, è impegnato nella valutazione del potenziale eolico offshore italiano complessivo. E proprio di quest'ultima attività parliamo con Davide Airoldi, che è ricercatore RSE che si sta occupando di questa attività. Buonasera Davide, benvenuto a Smart City.
Buonasera.
Allora, il vostro obiettivo, abbiamo detto, è di valutare il potenziale eolico offshore italiano. Ecco, naturalmente è un incrocio di tanti, diciamo, aspetti diversi, il primo dei quali è chiaramente la presenza di vento. Ecco, come siamo messi da questo punto di vista?
Allora, è risaputo che la risorsa eolica nel Mediterraneo è inferiore alla risorsa eolica che abbiamo nei mari nord Europa, certo, nell'Oceano Atlantico. Però abbiamo comunque una risorsa eolica che possiamo definire discreta, in alcuni punti anche buona, e quindi è quella che dobbiamo riuscire a sfruttare, anche perché questi impianti sono costosi e quindi devono essere posizionati nei luoghi migliori, dove la risorsa può essere sfruttata al meglio, chiaro, e quindi chiaro, garantire anche una produzione di questi impianti. Le aree più ventose sono conosciute, nel senso sono il canale di Sicilia, il sud della Sardegna, la costa a largo della Puglia, e sono aree anche abbastanza sviluppate, abbastanza estese, ampie, esatto, ma chiaramente non possono essere sfruttate completamente, non possiamo riempirle di impianti eolici, ma devono essere scelte delle aree, anche perché ci sono anche altre attività.
Anzi, storicamente abbiamo fatto le altre, no, questo è chiarissimo, ci sono le riserve naturali, ci sono le zone di pesca, sono delle rotte dove passano un sacco di navi, bisogna stare attenti. Ecco, quindi bisogna capire con attenzione dove è meglio posizionare questi impianti. E poi ci sono altri aspetti. In alcune di queste aree, per esempio, il mare è ancora troppo profondo. Ecco, è vero che parliamo di eolico galleggiante, ma non è che la profondità sia diventata irrilevante, è vero, Airoldi?
Sì, è verissimo. Infatti noi ci troviamo con fondali anche a minime distanze dalla costa, già molto profondi. Quindi chiaramente non si possono utilizzare quegli impianti offshore tradizionali, quindi con fondazione fissa che diceva lei, ma assolutamente sono necessarie queste nuove tecnologie basate su piattaforme galleggianti, che sono ancora in fase di studio, ne esistono qualche tipologia, perché ancora non è stata, diciamo, identificata la tecnologia migliore da utilizzare.
E poi, se ho ben capito, i vari approcci, diciamo, a galleggiamento possono essere diversi a secondo della profondità. Più è profondo il mare, più sono costosi e complicati i sistemi di ancoraggio, se ho ben capito.
Sì, chiaramente allontanandosi dalla costa e aumentando la profondità, il costo di questi ancoraggi è maggiore e diventa anche più complesso anche l'installazione, la posa di questi ancoraggi.
Ecco, insomma, non è come una nave che galleggia nello stesso modo se l'acqua è alta o bassa, insomma è un po' più complicato. Un altro aspetto, naturalmente, è la distanza dalla costa. Come influisce sul costo e sulle problematiche di questi impianti?
Allora, diciamo che la distanza dalla costa, da un lato, diminuisce l'impatto visivo, chiaramente aumentando le distanze aumentano i costi e comunque anche la tecnologia di collegamento poi alla rete nazionale diventano tecnologie differenti, nel senso che fino a circa 150 km dalla costa possiamo ancora fare dei collegamenti in corrente alternata, superando i 150 km sicuramente ci vogliono dei collegamenti in corrente continua
che sono più complicati. Ecco, ma banalmente possiamo ricordare una cosa: abbiamo una struttura di 200 o 300 metri tra la parte immersa e quella emersa, con un cavo attaccato che però oscilla, cavi con molti molti megawatt, forse addirittura decine di megawatt, che devono stare attaccati a delle robe che oscillano. Insomma, non è proprio facilissimo.
Sì, 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 ci sono anche degli. Stanno ancora facendo studi di laboratorio per verificare anche le sollecitazioni meccaniche alle quali sono soggetti questi cavi. Altro il fatto che, appunto, facendo un'installazione in corrente continua, sono necessarie anche delle stazioni di conversione, corrente continua, corrente alternata, e quindi abbiamo altri costi che si aggiungono, sì.
E va bene, grazie Eroldi. Domani così completeremo il ragionamento raccontando dei progetti che sono stati presentati, che comunque sono già oggi numerosi. Grazie ancora Eroldi.
Grazie a voi, grazie a lei. Buonasera.
Bene, cari ascoltatori, ci fermiamo qui. Buona serata a tutti voi, appuntamento a domani.